gli approfondimenti di questa mattinata informativa. La situazione nelle RSA in Piemonte è drammatica. La delibera regionale che ha spostato i malati Covid nelle RSA ha contribuito alla diffusione del virus tra persone anziane e deboli. Chi ci lavora non ha protezioni adeguate ed è sotto costante ricatto per il proprio posto di lavoro. Insomma, o la borsa e la vita, questo è il ricatto del governo regionale a chi lavora in RSA, dormitori e altre strutture di accoglienza. E siamo collegati con Massimo, un lavoratore in una delle strutture sanitarie assistite. Buongiorno Massimo.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
Allora, ci vuoi raccontare com'è la situazione nelle RSA in Piemonte?
È drammatica, l'hai detto tu in apertura. Situazioni al di là di quelle che sono uscite sui media, dove sembra che ci siano dei fascicoli aperti dalla procura, quella di provincia di Novara, Vercelli, Grugliasco, ce ne sono tante, tantissime che ancora non sono entrate in quei fascicoli. Penso ad esempio a quella di Trofarello, la Trisoglio di Trofarello, dove ormai si è superata quota 30 morti tra gli ospiti anziani. Purtroppo quello che è successo in queste residenze è quello che si temeva sin dall'inizio, cioè il fatto che tutti sapevano da gennaio, la prima cosa che veniva fuori era proprio questa, cioè che malattie pregresse, situazioni difficili dal punto di vista sanitario e l'anzianità, come essere vecchi diventa di nuovo essere un problema per la società, il virus ti colpisce più che da altre parti, più che in altre situazioni. E quello che sta avvenendo è che è venuto fuori nelle RSA, nelle case di riposo. E qua c'è la colpa, no? Valgono sicuramente di più i loro profitti che la nostra vita, in senso complessivo. La delibera è come automatizzare il lancio di Molotov in dei fienili. Tu metti dei pazienti, sposti dei pazienti dalle strutture ospedaliere in case di riposo dove non si è predisposto nulla per trattare questi tipi di situazioni dal punto di vista di isolamenti, di procedure, di protocolli sanitari. Il personale che è dentro non è preparato, non sa come affrontarli, perché un conto è alzare, imboccare degli anziani non molto sufficienti, un conto è avere a che fare con una malattia altamente contagiosa. Insomma, il quadro è di quelli devastanti. Oggi sono stato già al telefono con alcune altre colleghe, sembra che ci sia un nuovo focolaio alla Principe Oddone. Lì c'è segnalazioni fatte dal sindacato, CUB più volte, segnalazioni fatte dalla struttura e dalla dirigenza di quella società che gestisce quella struttura, e l'ASL ancora, stiamo ancora aspettando a distanza di 2 settimane i tamponi. E qui si aprirebbe tutto il ragionamento sui tamponi, sull'analisi.
Ecco, adesso voglio farti subito questa domanda, perché oramai è di dominio comune, ne parlano ora anche i giornali, quelli mainstream, ossia siamo di fronte ad una situazione nella quale l'utilizzo dei tamponi è stato fatto in maniera in Piemonte molto meno che nel resto di regioni, delle altre regioni del nord, ma anche molto meno anche di regioni molto meno colpite dall'epidemia, come ad esempio il Lazio. E questo ovviamente che cosa produce?
Assolutamente non hai la percezione reale del livello di epidemia e del livello di, come chiamano loro, no, i loro signori, la curva di discesa o di salita del fattore epidemiologico. E soprattutto hai tutta una serie di persone che vengono curate a casa, ce ne sono tantissime nostre colleghe che in questo momento sono a casa con sintomi riconducibili, perché sono fortissimi, a questa malattia, a questo virus, che però non vengono fatti i tamponi per poter certificare. da un lato non puoi neanche aprire l'infortunio, perché se non è certificato non puoi aprire l'infortunio. Insomma, escono dalla statistica tutte queste situazioni.
Per Ma cui tra poi... l'altro queste persone che sono a casa con i sintomi e non gli fanno il tampone, se non fanno il tampone a loro e quindi non certificano che loro hanno il Covid, auguro a tutti loro di non averlo, ma è ovvio che sappiamo benissimo che c'è tanta gente che ce l'ha ed è a casa, visto che ha tutti quanti sintomi in maniera anche grave, e quindi non lo fanno nemmeno ai colleghi che, per quanto ne sanno loro, sono ancora sani, che continuano a lavorare all'interno delle residenze sanitarie assistite e quindi a rischiare di esporre ulteriormente le persone più deboli alla possibilità di un contagio. Quindi siamo di fronte ad una scelta che mi azzarderei a definire criminale.
Assolutamente, sono d'accordo, nel senso che nel momento in cui tu non arrivi subito nella certificazione e quindi nel isolare quei soggetti che hanno contratto quel virus, tu hai non solo all'interno dell'RSA che contagiano gli anziani, che sono quelli più a rischio, ma poi queste persone tornano a casa. Non hanno messo in sicurezza la vita di queste persone, quindi sono isolati, sono a contatto con la famiglia. E quindi anche la famiglia probabilmente potrebbe aver contratto quel virus. Cioè un cane che si morde la coda all'infinito. Ed è per questo che nelle statistiche continuiamo come Piemonte a non scendere. Perché nei momenti in cui loro fanno i tamponi, quella quantità di tamponi è tutta positiva. Per forza. Siamo in ritardo. Non hanno fatto a metà marzo, dopo il 10-12 di marzo, dove quando noi abbiamo inviato tutta una serie di richieste, figuriamoci adesso.
Beh, d'altra parte sembra che all'inizio dell'epidemia o all'inizio dell'annuncio dell'epidemia, perché in realtà che l'epidemia stava arrivando lo si sapeva da quando si è diffusa in Cina e non solo, l'OMS oramai da oltre 20 anni ha invitato i vari governi a predisporre dei piani e delle strutture contro la possibilità della pandemia, e sappiamo perfettamente come un ministro, come, per fare un esempio, Lorenzin, ha utilizzato questi fondi, li ha utilizzati per promuovere la natalità nel nostro paese, senza entrare nel merito delle scelte pesantemente ideologiche di Lorenzin, ma che si raccontano da sole. Questa ministra ha stornato dei fondi destinati alla prevenzione e alla gestione di una possibile pandemia annunciata ormai da moltissimi anni da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non è esattamente un organismo sovversivo, e li ha utilizzati per fare altro. E quindi è evidente che c'è un essere indietro, ma c'è anche una responsabilità specifica di chi gestisce la sanità in Piemonte. Forse vale la pena che ci racconti qualcosa anche su questo terreno.
Sì, al di là dei ospedali chiusi, dei tagli che sono stati fatti nel corso degli anni nella nostra città, qua a Torino, piuttosto che nella regione, insomma, che sono abbastanza evidenti, sono proprio le scelte, no? E quella scelta proprio di non fare i tamponi è l'emblema di questa scelta, di questo temporeggiare, di questo va tutto bene, allineandosi a quando il Presidente del Consiglio diceva che a metà febbraio che l'epidemia in Italia era assolutamente impensabile che si potesse verificare, e quando ha aperto lo stato di emergenza il 31 di gennaio non ha più fatto nulla, insomma, si è perso nella nostra regione il tempo prezioso per tutelare quelle strutture più sensibili come le case di riposo, ma guardo anche ai dormitori, guardo anche alle residenze, le comunità alloggio, le residenze per disabili e le strutture psichiatriche, che sono altri focolai, ce ne sono tantissime dove si registrano questo tipo di situazione, questo tipo di contagio che è ormai dilagante.
Beh, d'altra parte oggi il Fatto Quotidiano ha acceso un focus sul Piemonte, i contagi aumentano più che altrove, insieme alle denunce contro la giunta Cirio, e da quanto mi raccontavi le denunce contro la giunta Cirio non toccano ancora tutte le situazioni in cui è stata fatta una politica di carattere criminale. Insomma, nonostante che il virus abbia varcato il Ticino dopo aver colpito Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, sappiamo benissimo che all'inizio qua procedeva abbastanza lentamente, anche ieri i nuovi casi registrati sono aumentati più che nel resto d'Italia, dove comunque non stanno diminuendo. Ne sono stati contati 473 e quindi siamo arrivati a 17.134, altro che fase 2. Qui in Piemonte la situazione è in continua crescita di contagi, e finché le politiche che sono state adottate non cambieranno, è difficile immaginare che si possa modificare la situazione. Ecco, tu hai parlato di dormitori, com'è la situazione nei dormitori?
Ci sono dei dormitori dove ci sono dei focolai, anche lì, dove per fortuna in questo momento forse il comune si è reso conto degli errori fatti. Noi abbiamo chiesto subito l'apertura, si lancia la parola d'ordine del io resto a casa, ma chi purtroppo non ha il posto per poter stare in casa è costretto a rifugiarsi nei dormitori, e lì fino a poco tempo fa continuavano gli orari 28 del mattino, quindi dopo le 8, ieri per esempio affacciandomi dal balcone qua sotto c'era una coppia di persone su una panchina, una signora passa con il cane e dice: voi non dovreste stare qua, e questa qui gli risponde: ma il mio dormitorio è chiuso, io sono fuori. Ed è una situazione devastante. In via Reis Romoli ci sono casi, in Massaua ci sono 6 positivi, Reis Romoli pure, insomma, i Vidini anche ha 2 casi in cui gli operatori manifestano sintomi, ma non abbiamo la certificazione dei tamponi. Insomma, i dormitori iniziano a essere la seconda fase, ecco, la fase 2 dell'epidemia, potremmo chiamarla così. Dopo le case di riposo ci sono i dormitori. Ed è una situazione in cui ci sono potrebbero esserci delle soluzioni per aumentare le distanze, gli spazi, ci sono palazzetti dello sport che sono chiusi, insomma, potrebbero essere riaperti, potrebbero essere soluzioni per dare un io resto a casa anche a chi la casa non ce l'ha in questo momento, ad esempio.
Come dire, è il sintomo di una politica criminale. Io ho visto la polizia fermare e multare una persona senza tetto che sostava su uno scalino, e questo, come dire, la dice lunga sulla la politica di colpevolizzazione della povertà, che porta poi all'adozione di politiche semplicemente repressive nei confronti delle persone senza casa. Quindi è evidente che siamo di fronte a scelte e non a fatalità, esattamente come la scelta di trasferire nelle RSA i malati Covid e di non effettuare i tamponi. Ma al contempo, e su questo ti chiederei un commento, di fare operazioni diciamo di restyling, come può essere considerata quella alle OGR, di inventarsi un nuovo ospedale laddove in Piemonte è pieno di ospedali chiusi che potevano essere riattivati. Forse hanno paura che poi gli tocca tenerli aperti dopo. Tu che ne dici?
Sì, sicuramente. Ma il fatto è proprio quello che dici tu, no? Questa mascherare con l'involontarietà, insomma, è così, il virus è fortissimo, mentre qua ci sono delle scelte precise. E quello di non riaprire gli ospedali che potrebbero essere utilizzati dopo un'attenta sanificazione anche delle vie aeree, del ricircolo dell'area, che è un tema che dovrebbe essere prima o poi affrontato negli ospedali, andrebbe poi a cozzare con l'idea di continua riduzione di spostamento verso la sanità privata, perché quello che succede nelle case di riposo è stato questo. Lo Stato ha dato in gestione al privato le strutture, pensando che il privato potesse far meglio, e gli effetti sono questi: mascherine e DPI che non arrivavano e che continuano a non arrivare. Ci sono strutture dove lavorano con mascherine di cotone e la richiesta è di tenerle indosso per 3 giorni.
Notevole. Ma tra l'altro, a questo proposito, e così magari ci avviamo anche alla conclusione di questa nostra chiacchierata, so che come CUB avete lanciato per oggi una campagna di pressioni nei confronti dei responsabili di tutto questo. Ce ne vuoi parlare?
Sì, perché noi abbiamo aperto uno stato d'agitazione a metà marzo. Non siamo stati minimamente considerati dalla prefettura, violando di fatto la legge che prevede, la legge sulla regolamentazione, odiosa sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi essenziali, e quindi abbiamo deciso di fare pressioni, perché comunque le cose non si limitano a queste. Ci sono tutta quella parte ancora legata al reddito, che è un altro aspetto, no? Perché ad esempio tutta la parte educativa, assistenti educativi sono a casa e sono in alcuni casi in fondo di integrazione salariale, in alcuni casi anticipato dall'azienda secondo degli accordi assunti dall'azienda col sindacato, salvo poi fare una delibera del consiglio di amministrazione in cui dice: noi non anticipiamo nulla. Altri addirittura che anticipano l'80%, come previsto dalla legge, si intascano il 5% e lasciano il 75% alle lavoratrici e ai lavoratori, quasi fosse un pizzo. Quindi ci sono temi che non sono soltanto legati all'emergenza specifica del virus, ma anche al reddito delle persone. L'altro giorno, te ne faccio una poi chiudo, una lavoratrice mi chiama, mi sottopone dei problemi e poi mi passa il marito che lavorava nella ristorazione, contratto di 6 mesi come cuoco in un ristorante qua a Torino, assunto dal 3 marzo. Però il mio padrone mi dice che non ho diritto alla cassa integrazione. È vero, e sì, è vero, perché la cassa integrazione in deroga è stata attivata per il personale, questo poi è in forza al 23 di febbraio. Quindi se tu hai iniziato a lavorare il 24 non hai più diritto a nessun tipo di ammortizzatore. Siamo a questi livelli qui. E quindi la pressione ci deve essere. Abbiamo veicolato tra i nostri iscritti, tra le nostre simpatizzanti via Facebook, iniziativa di pressione attraverso lo staff di Appendino, di Cardi, della regione, di Cirio, insomma, porre di nuovo l'attenzione a queste situazioni di cui abbiamo parlato oggi, insomma, di cui abbiamo parlato in queste.
Quindi la proposta è oggi di mandare una pressione su questi temi a una serie di numeri di telefono, giusto?
Sì, contattate CUB attraverso la pagina Facebook e vi saranno date tutte le informazioni. Facciamo appello a tutti perché si possa riuscire a fare emergere questi problemi e essere convocato un serio tavolo su questi temi che abbiamo discusso qua oggi.
Quindi la pagina Facebook della CUB Piemonte, ci dai l'indicazione?
CUB Sanità di Torino e la CUB Piemonte.
Perfetto, benissimo. Quindi chi è in ascolto e volesse partecipare a questo momento di pressione può fare riferimento alla pagina Facebook e ci troverà sia la pagina di rivendicazione, che poi magari leggiamo ai nostri ascoltatori, e sia tutte le indicazioni, i numeri di telefono per sapere su chi fare pressione in questa giornata. Io ti ringrazio moltissimo e alla prossima, ciao.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ecco, vale la pena di leggere insieme questo testo. Ci sono anche i numeri di telefono a cui inviarlo per chi fosse interessato, ma poi se qualcuno vuole inviare, vuol dire, altri messaggi dello stesso tenore, perché no? Quello di Cirio, scrivetevelo, è 335-79-400-36.
Quello di Cardi è 366-6890-683 e quello di Appendino 333-103-6689.
E poi c'è l'agenzia ANSA 335 71 64 530, e poi per conoscenza, se volete, lo mandate anche alla CUB Sanità
327 183 4293. Leggiamo un attimo il volantino della CUB, che può essere interessante. Lavoratrici e lavoratori delle cooperative, servizi sociali, sanitari, assistenziali, educative, OSS, infermiere, infermieri, educatrici, educatori, ausiliari, ausiliare, assistenti, protestiamo perché non ci avete protetto per la sicurezza, il salario e la dignità, perché non ci avete ascoltato. Protestiamo perché ci avete abbandonato, sacrificato, avete fatto annunci non rispettati, non ci avete ascoltato, avete fatto tutto in modo superficiale. La realtà dei servizi è questa: tamponi che non arrivano, direttori sanitari che portano il contagio da un servizio all'altro, dirigenti che dicono ancora che la mascherina non serve, medici che negano l'infortunio ai contagiati e la quarantena, DPI che costano troppo, aziende e cooperative che ricattano, se chiediamo i DPI fanno saltare il FIS, formazioni che non si fanno, persone che perdono il lavoro o gran parte del reddito, ospiti che muoiono, colleghe che si ammalano, la paura di contagiare i nostri familiari. Dovevate ascoltare noi che lavoriamo tutti i giorni nei servizi e conosciamo il mestiere. Si sarebbero evitati molti contagi e si sarebbero salvate vite.
Dove la lavoratrice e i lavoratori sono riusciti a obbligare le direzioni, con l'appoggio del sindacato, il contagio non è ancora entrato. Perché si è ottenuto l'isolamento immediato a fine febbraio, inizio marzo? Parliamo del Porto, Villa Primule, Seghere, Ospedale di Carità. Sarà un caso? Dove è stato ignorato il nostro allarme, come nei dormitori sono scoppiati i focolai. Sarà un caso? Vi diciamo che i centri di accoglienza rifugiati da 300 posti sono in pericolo, molto di più che piccoli appartamenti. Dateci retta. Adesso molti operatori e operatrici rischiano di non mantenere la famiglia, ma il governo ha autorizzato gli enti locali a pagare i servizi già a bilancio. Perché non pagarci lo stipendio intero per farci fare i prestiti in banca?
Chiediamo di lavorare in sicurezza per la nostra salute e per i nostri assistiti. Ritiro immediato dell'ordinanza sul trasferimento di ammalati Covid nell'RSA. Una nuova ordinanza regionale con regole obbligatorie per tutti i servizi pubblici e privati contrattate con i rappresentanti delle lavoratrici. Isolamento, chiusura ai visitatori, nessun nuovo ospite, blocco del trasferimento di utenti da una struttura all'altra, blocco dello spostamento del personale in servizi diversi, squadre di lavoro fisse, sanificazione rinforzata, monouso di ogni cosa, lavaggio delle divise in struttura, dormitori aperti 24 ore, turni adatti all'emergenza, obbligo di rivedere DVR, DPI e formazioni, con indicazioni chiare su come garantire la sicurezza in ogni posto di lavoro, tamponi per separare subito sani e contagiati, operatori e ospiti, integrazione al 100% del reddito a chi è dovuto restare a casa, tempo indeterminato per tutto il personale precario che sta affrontando il virus.
Benissimo, questo è il testo di questo molto sintetico ma molto efficace. Se siete interessati, trovate sul sito Facebook della CUB Sanità a Torino i numeri di telefono che vi abbiamo letto in apertura.